cronache della Svizzera italiana.
Buonasera da Sharon Bernardi. L'accordo con l'Italia sulla fiscalità dei frontalieri potrebbe essere firmato entro la fine dell'anno. È l'obiettivo del Consiglio federale. Sono stati fatti passi avanti come non si vedeva da tempo. Parola di Ignazio Cassis. Accordo di principio sulle modifiche al testo. Nel post-voto sull'iniziativa UDC per un'immigrazione moderata torna in auge una proposta del passato, la clausola di salvaguardia bottom-up per calmierare il mercato del lavoro. Vitta spiega la sua idea, da padronato e sindacati, aperture tiepide. La magistratura ticinese indaga su di una truffa milionaria nel settore immobiliare, perquisita una società attiva da un decennio a Lugano, arrestati un dirigente e l'amministratore unico, spariti almeno 10 milioni di franchi. Giovedì torna anche l'hockey alla vigilia dell'avvio del campionato. Cantone e club fanno il punto sui piani di protezione ormai approvati. I timori ora sono finanziari e si cominciano a quantificare centinaia di migliaia di franchi le perdite già previste. C'è un accordo di principio sulle modifiche da apportare all'accordo fiscale sui frontalieri. La notizia è stata annunciata oggi, lo avete sentito nei titoli, dal consigliere federale Ignazio Cassis in occasione dell'incontro a Bellinzona con il governo ticinese e una delegazione di quello grigionese. Secondo il ministro degli affari esteri si tratta di un primo passo concreto che dovrebbe portare alla tanto agognata firma dell'accordo entro la fine dell'anno. Ci dice di più Giorgia Roggiani.
Il dossier si è da tempo arenato nelle secche della politica italiana. Dopo 5 anni, ora qualcosa sembra muoversi. Negli scorsi giorni la segretaria di Stato per le questioni finanziarie, Daniela Stoffel, ha portato a casa un primo risultato, un accordo di principio raggiunto con il viceministro collega italiano sulle modifiche da portare al nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri. A portare la notizia in Ticino è stato oggi il ministro degli affari esteri, Ignazio Cassis, che, pur non essendo questo un dossier di sua competenza, a giugno, insieme all'omologo italiano Di Maio, si era detto disponibile a fare il possibile per facilitare l'intesa tra Svizzera e Italia. Di che tipo di modifiche stiamo parlando? Abbiamo chiesto a Cassis.
Sono delle modifiche di aggiornamento di un trattato sulla fiscalità dei frontalieri parafatto nel 2015, occorre aggiornarlo, occorre introdurre soprattutto gli elementi di entrata in vigore sui quali si gioca naturalmente anche tutta una discussione, la durata eccetera, e si sta adesso lavorando su questi con l'obiettivo di arrivare a fine anno a poterlo firmare.
Un primo passo concreto questo, secondo Cassis, che però di più non ha voluto dire, fermo restando che, ha precisato, il testo iniziale dell'accordo non è stato snaturato da queste modifiche. Il tema sarà in agenda già domani in occasione della visita a Roma della presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e il 16 ottobre, quando è atteso in Ticino il responsabile del Dipartimento delle Finanze Ueli Maurer, un incontro voluto proprio per approfondire tutti gli aspetti legati all'intesa. Il cantone ha infatti in più occasioni manifestato insoddisfazione per il protrarsi della situazione di stallo. Norman Gobbi, ora qualcosa si sta muovendo, sembra.
Beh, sicuramente il fatto che a livello tecnico si siano parlati le autorità fiscali italiane e quelle elvetiche è positivo. Da lì evidentemente bisognerà capire cosa si sarà mosso dal punto di vista anche politico, proprio perché dal punto di vista tecnico il canale è sempre rimasto aperto. Da quello politico evidentemente, che è poi quello che alla fine decide, le cose sono un po' più complicate. Quindi attendiamo l'incontro del 16 di ottobre con Ueli Maurer proprio per discutere dal punto di vista politico con lui l'avanzamento del dossier.
Avanzare oppure disdire l'accordo, il Ticino metterà anche questa opzione sul tavolo del ministro delle finanze elvetico.
Noi oggi abbiamo colto l'occasione per sollecitare il consigliere federale Cassis anche sul post voto del 27 settembre, sul sì registrato in Ticino all'iniziativa per un'immigrazione moderata, sintomo anche di un malessere legato alle difficoltà del mondo del lavoro. Ed in questo contesto è tornata d'attualità una soluzione di qualche anno fa. Si chiamava bottom up.
In un cantone di frontiera come quello Ticino, con le difficoltà che incontra sul mercato del lavoro, sia importante dare un margine di manovra sufficiente affinché il Ticino trovi le migliori soluzioni possibili sul proprio territorio. E qui entriamo, come dire, in un discorso giuridico tra quali libertà ha il cantone rispetto alla legge federale. Personalmente ritengo che soprattutto le regioni di frontiera debbano disporre di un buon margine di manovra, perché nessuno come loro, meglio di loro, sa che tipo di bisogno ci sono.
Margine di manovra locale, che era il principio cardine sul quale si basava la cosiddetta clausola di salvaguardia bottom-up. Una soluzione che era stata proposta proprio dal Ticino per applicare l'iniziativa UDC del 9 febbraio del 2014 contro l'immigrazione di massa. Aveva ottenuto allora l'appoggio dei cantoni, le Camere federali avevano poi però optato per un'altra via, la cosiddetta preferenza indigena light. In due parole, Amanda Fendler, gli estremi di quel modello.
Bottom up significa dal basso all'alto, cioè in quei cantoni o regioni o settori professionali per i quali si riscontrano effetti particolarmente negativi dell'immigrazione, si potrebbe, in base a precisi criteri, far scattare la cosiddetta clausola di salvaguardia e introdurre la preferenza indigena. Una preferenza indigena reale, non light, ma i criteri che permetterebbero di far scattare questa clausola dovrebbero, e questo è tutt'altro che scontato, essere condivisi anche dall'Unione Europea. Questo meccanismo eviterebbe il dover introdurre misure a livello nazionale dove non servono. Sarebbe inoltre attuabile grazie all'articolo 14 dell'accordo sulla libera circolazione, che prevede che in caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale una delle parti, Svizzera o UE, possa chiedere di introdurre misure specifiche per correggere il tiro.
E a lanciare, o meglio a rilanciare ieri l'idea, è stato il consigliere di Stato Christian Vitta, che saluto. Buonasera.
Buonasera.
Ci chiarisca in che modo vuole rispolverare la clausola bottom-up, in che modo?
Si tratta di attualizzare un modello che alcuni anni fa aveva suscitato un interesse a Berna. Attualizzarlo significa condividerlo con i partner sociali a livello locale, tener conto della volontà che il popolo svizzero ha manifestato nello scorso weekend, approvando e riconfermando in fondo la via bilaterale, e questa soluzione deve trovare poi una maggioranza a livello federale.
Non è una via solitaria oggi come allora.
Assolutamente, si tratta di lavorare con i partner che compongono il partenariato sociale, quindi mondo imprenditoriale, mondo sindacale, che peraltro erano stati anche a suo tempo coinvolti, e si tratta di portare avanti assieme una soluzione che possa far breccia a Berna, e su questo avremo bisogno anche evidentemente dell'appoggio della deputazione ticinese alle Camere federali.
Abbiamo già la preferenza indigena light a livello nazionale, il salario minimo in rampa di lancio in Ticino, i contratti normali di lavoro, c'è anche prima i nostri. In che modo, le chiedo, una bottom-up 2.0 potrebbe ora risolvere la situazione? Sarebbe un tassello in più? Non sarebbe invece meglio migliorare gli strumenti già esistenti?
Sicuramente il lavoro di miglioramento sugli strumenti esistenti va fatto indipendentemente dal modello bottom-up. Il modello bottom-up introduceva un ulteriore strumento, che era quello della clausola di salvaguardia, quindi quando dei settori erano particolarmente colpiti, ecco che si poteva intervenire o si potrebbe intervenire con delle misure più restrittive per quel settore a favore della manodopera residente.
I tempi non sarebbero comunque brevi, occorre far breccia a Berna e poi una clausola simile deve ottenere un consenso sui criteri anche da parte dell'Unione Europea. Il Ticino invece ha bisogno di soluzioni celeri ed efficaci.
Come ha detto lei, abbiamo già degli strumenti esistenti sui quali possiamo lavorare. Questo sarebbe uno strumento supplementare che andrebbe ad aggiungersi, quindi bisogna lavorare sui due livelli, anche a livello temporale.
Grazie e buona serata, Christian Vitta.
Grazie a voi.
Torno da te, Amanda. Christian Vitta, lo abbiamo appena sentito, intende creare un fronte comune a livello cantonale sulla clausola bottom-up. Che segnali arrivano da padronato e sindacati?
Da questo punto di vista c'è, come ci dice Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio, disponibilità a discuterne.
Ma io credo che un tentativo si possa fare, poi è da vedere come verrà recepito sia dall'Unione Europea che dalle nostre Camere, però credo che si possa fare una riflessione. Noi siamo disponibili, l'abbiamo sempre data questa disponibilità. Al momento attuale io non vedo grandissimi margini se non quello di intensificare i controlli e professionalizzarli, nel senso che chi controlla le aziende dovrebbe avere una formazione maggiore di quella che a volte c'è oggi per conoscere meglio la realtà economica e aziendale. Ecco, quindi questa potrebbe essere una misura che si potrebbe chiedere alla SECO di sostenere finanziariamente in modo maggiore rispetto ad oggi.
Al di là di un aumento dei controlli e dei controllori, cui è comunque favorevole, il segretario regionale di Unia, Gian Giorgio Gargantini, ritiene opportuno potenziare altri strumenti già esistenti.
Che siano i contratti collettivi, che siano dei salari minimi degni e delle sanzioni dissuasive in caso di abusi. Ecco che rispolverare adesso la clausola bottom-up, che era comunque una clausola che voleva istituire misure di salvaguardia e limitazione dell'immigrazione, ci sembra un po' fuori tempo massimo e un po' controsenso rispetto al risultato di ieri, anche in Ticino, dove comunque la maggioranza chiarissima che si era espressa nel 2014 si è fortemente assottigliata, segno anche qui della volontà di ragionare in altri termini per proteggere il mercato del lavoro e i diritti di tutte e tutti, indipendentemente dalla loro origine e dal loro luogo di residenza.
A titolo informativo, su circa 230.000 occupati in Ticino, 90.000 sottostanno a un contratto collettivo di lavoro, oltre 25.000 a un contratto normale di lavoro. Stiamo quindi parlando in totale della metà dei lavoratori in Ticino.
Abbiamo detto che Christian Vitta punta a coinvolgere anche la deputazione ticinese. La proposta bottom-up infatti deve innanzitutto fare breccia nuovamente, visto che era già passata, fare breccia a Berna.
Sì, e la presidente della deputazione, la socialista Marina Carobbio, si dice chiaramente disponibile a un incontro con Christian Vitta.
Anche perché bisogna essere uniti come Ticino per portare avanti delle proposte a difesa del mercato del lavoro ticinese. Personalmente penso che si debba andare in direzione di una soluzione che tenga conto della situazione difficile del Ticino, dei cantoni di frontiera più esposti per quanto riguarda il mercato del lavoro, dando la possibilità a questi cantoni di potenziare ulteriormente misure a favore delle lavoratrici e dei lavoratori e contro il dumping salariale, per esempio facilitare ancora l'estensione dei contratti collettivi di lavoro, aumentare ancora i controlli contro gli abusi e aumentare quelli che sono i salari minimi. In questa direzione penso che bisogna lavorare.
E io aggiungo che al momento un incontro sulla bottom up con le parti sociali e la deputazione non è ancora stato fissato, lo sarà nelle prossime settimane.
E prima di continuare, grazie Amanda, prima di continuare con la pagina di approfondimento al voto di ieri, ormai chiamato Super Sonntag, vi propongo di ascoltare Francesco Lepori con i dettagli di una truffa milionaria.
L'operazione è scattata settimana scorsa alle porte di Lugano. Polizia e procura hanno passato al setaccio la sede di una società attiva da un decennio nel settore immobiliare. Ed è proprio al mattone che si lega il buco su cui il Ministero Pubblico sta indagando. Più che di un buco si tratta in realtà di una voragine. All'appello mancherebbero infatti qualcosa come almeno 10 milioni di franchi. La vicenda riguarda dei fondi di investimento lussemburghesi, fondi di tipo obbligazionario che fino all'anno scorso hanno reso ai clienti interessi elevati, si parla di tassi attorno al 5%. Poi più nulla, la liquidità ha iniziato a scarseggiare, i rubinetti si sono chiusi, di qui gli accertamenti sfociati nel blitz di alcuni giorni fa. In manette sono finiti un dirigente e l'amministratore unico della società, un cittadino italiano da tempo sulla piazza luganese. Truffa è reato principale ipotizzato nei suoi confronti. L'indagine, coordinata dalla procuratrice Chiara Borelli, è come detto di quelle importanti, anche se quantificare le cifre esatte non sarà impresa facile. Molto dipenderà dalla stima degli immobili esistenti in Svizzera e all'estero. Impossibile al momento saperne di più, attorno all'inchiesta vige il massimo riserbo. Una cosa è certa, gli inquirenti stanno lavorando a sprombattuto e presto potrebbero esserci nuovi importanti sviluppi.
Torno quindi ora al voto di ieri, quello per corrispondenza che è sempre più utilizzato e i seggi sono sempre più snobbati. Un trend in aumento costante anche in Ticino, il classico voto nell'urna potrebbe con il tempo diventare obsoleto, se oltretutto verrà introdotto il voto elettronico. Questa facilitazione porta anche altri vantaggi, compreso un indebolimento dell'astensionismo. Luigi Frasa ora.
I dati parlano da soli. Nelle votazioni di questa fine settimana la partecipazione è stata attorno al 60% e ben il 93% ha privilegiato il voto per corrispondenza. A mo' di paragone, nel 2005, il tema era sempre quello della libera circolazione delle persone, la partecipazione fu del 50,4% e per corrispondenza si espresse solo poco meno del 50%. In 15 anni questo sistema dunque è preso progressivamente costantemente piede. A Marzio Della Santa, capo sezione enti locali, abbiamo chiesto se ha ancora un senso mantenere i seggi aperti in tutti i comuni.
Il diritto arriva sempre un po' più in ritardo rispetto ai cambiamenti culturali. Oggi esiste per il comune comunque l'obbligo di tenere aperto un seggio, quindi in questo senso io penso che ancora per diversi anni rimarrà così. Poi il tempo ci dirà se sarà opportuno o possibile limitare al solo voto per corrispondenza oppure, come alcuni preconizzano, con il voto voto elettronico, addirittura quello che potremmo definire lo step successivo.
È indubbio che il voto per corrispondenza combatte l'astensionismo. Un banco di prova a livello locale potrebbe essere l'appuntamento del 18 ottobre per le elezioni del nuovo comune di Verzasca e per le consultive di Valmara e Medio-Vedegio. Cosa conta maggiormente per voi?
Più ci addentriamo su temi locali, più magari proprio la voglia di andare a manifestare, soprattutto nel caso aggregativo o nel caso delle elezioni, qualcosa di più intimo, di più diretto, ecco, che magari spingerà più persone ad andare al seggio. Quello che è stato, e l'unica cosa che in fondo ci preoccupa e in un certo senso in questo caso ci gratifica, è il fatto che i cittadini mantengono questa cittadinanza attiva e quindi esprimono la voglia di votare.
Insomma, come recita un vecchio adagio, l'importante è partecipare.
Oh, adesso il sì di ieri di stretta misura sull'acquisto di nuovi aerei da combattimento. Le aziende ticinesi che potenzialmente potrebbero entrare in gioco per la fornitura di componenti per i velivoli sono ovviamente soddisfatte. Le commesse milionarie che il fornitore, non è ancora stato scelto, lo ricordo, dovrà assegnare a ditte svizzere, verranno aggiudicate però solo a chi avrà sia la competitività sia le necessarie capacità tecniche. Una delle aziende in Ticino che cercherà di ottenere un contratto è la Castram di Mezzovico. Il collega Darko De Grussa ne ha parlato con il direttore generale, che è Franco Puffi.
È un'opportunità che noi inseguiamo già da molto tempo. In visione di questa scelta degli aerei si sono già avuti diversi colloqui con diverse aziende e quindi diciamo è già partito un po' il carrozzone. Naturalmente si attendeva a questa votazione per andare verso qualche cosa di più concreto.
I potenziali fornitori sono Dassault, Eurofighter, Boeing, Lockheed Martin. Il 5% delle commesse, secondo la chiave di ripartizione decisa da Berna, spetterebbe al Ticino. Si tratta di 300 milioni spalmati su 10 anni, ma ottenere un contratto di questo tipo non è evidente.
I contatti sono fondamentali. Noi avevamo già avuto alcuni contatti, però non c'è assolutamente nessuna garanzia. E chi pensa che le garanzie siano dovute solamente al fatto che è passata la votazione si sbaglia di grosso, cioè le garanzie sono dovute al fatto che esiste questa base che apre le porte, ma poi gli affari arrivano solo se si è competitivi, si è tecnicamente a livello giusto e se si riesce a, diciamo così, a fornire nei termini che si aspettano, e non è per niente facile.
Alla Casram, quali componenti potreste realizzare per l'aereo che verrà scelto il prossimo anno?
Ma nel nostro caso, dei contatti precedenti che ci sono stati tramite la votazione che poi è andata male sui Gripen, diciamo, noi poi lì abbiamo sviluppato per esempio un discorso con Saab, e quindi noi oggi forniamo parecchi pezzi per la struttura proprio dell'aereo, lavorazioni meccaniche di strutture in alluminio. Ci proporremo per più o meno delle attività di questo genere, che variano appunto dalle strutture meccaniche fino ai contatti elettrici all'interno della cabina, così come le masse di bilanciamento, che sono un po' la nostra specialità.
Casram è un esempio, ma ci sono altre ditte in Ticino che dispongono delle necessarie competenze per poter aggiudicarsi una fetta delle forniture, il che sarebbe ossigeno in questo momento difficile per l'economia.
Giovedì inizia il campionato di hockey su ghiaccio in concomitanza, lo ricorderete, con la ripresa degli eventi con più di 1000 persone vietati da fine febbraio. Nel tardo pomeriggio, nel centro della protezione civile di Rivera, si è tenuta una conferenza stampa con i vertici dei club. Lì ritroviamo Francesca Calcagno, ti chiedo quali sono le novità.
Approvati dal Cantone i piani di protezione di principio per l'intera stagione, le società hanno presentato come intendono applicare le norme anti-Covid. Ricordo i punti principali: nelle piste e negli stadi gli spettatori devono stare seduti, non ci sono tifosi ospiti, seduti bisogna anche mangiare e bere. Tutti devono indossare la mascherina e poi la tracciabilità di ogni persona deve essere garantita. Tutte le società hanno modificato entrate e uscite nelle strutture in modo da far scorrere gli spettatori per quanto possibile in un'unica direzione, limitare gli assembramenti e favorire i controlli.
I piani di protezione, lo abbiamo detto, ora sono dunque definitivi. Francesca, le società hanno già cominciato a quantificare le perdite?
Parto dal Lugano Hockey, che giovedì gioca in casa. La Corner Arena potrà entrare un massimo di 3.904 spettatori. Significa che la società perde 2.000 posti in piedi. Sentiamo il direttore operativo dell'HCL, Jean-Jacques Eschliemann.
Sono soldi, sono persone che entrano, non solo guardano la partita, ma consumano anche cibo e bevande, quindi tutto sommato ci sarà un certo peso al quale dovremo capire come gestirlo.
Veniamo al Lugano Calcio, che ha chiesto e ottenuto di poter ospitare un massimo di 2.416 spettatori. Tutti gli abbonati hanno un posto a sedere garantito e per ogni partita saranno in vendita fra gli 8 e i 900 biglietti. Michele Campana è il direttore generale dell'FCL.
È però ovvio da parte nostra che si tratta comunque di perdite nell'ordine di centinaia di migliaia di franchi e cercheremo ovviamente di adeguarci e adeguare anche i costi a queste mancate introiti.
Lambrigio, che era la prima partita in casa venerdì, alla Valascia potrà entrare un massimo di 3.100 spettatori. Anche a Nicola Mona, che è il direttore generale dell'HCAP, abbiamo chiesto di quantificare le perdite.
Il fatto di giocare con metà del pubblico ha un certo impatto, anzi avrà un impatto importantissimo, sarà nell'ordine tra 2,5 e 3 milioni di franchi di perdita preventivata.
Tutti ottimisti invece e concludo sulla bontà dei piani di protezione.
A me restano allora i saluti, buona serata e a domani.